In un'intervista pubblicata qualche anno fa su Liberazione, rivista di critica antispecista, Carol Adams, teorica e attivista belga femminista e autrice del fondamentale The Sexual Politics of Meat, la politica sessuale della carne, si esprimeva a proposito del trattamento animalizzante a cui sono sottoposte generalmente le donne, mettendo in relazione il drammatico sfruttamento e allevamento delle mucche con quello sessuale delle femmine appartenenti alla specie umana. Le tecnologie riproduttive utilizzate per le donne, diceva, sono state sviluppate sulla base di manipolazioni riproduttive condotte sulle mucche. Ciò è stato possibile perché le mucche sono in una condizione di schiavitù sessuale, devono riprodursi continuamente e perciò hanno bisogno di ormoni. Per inciso, gli ormoni somministrati alle mucche sono gli stessi contenuti in un farmaco, il DES, che veniva arbitrariamente prescritto dagli anni 40 fino agli anni 70 negli Stati Uniti a donne con problematiche gestazioni della gravidanza. Le conseguenze di questa cura, che diventa accudimento biopolitico, cioè assoggettamento di quel vivente che è più esposto a fungere da cavia di quella che possiamo considerare una vera e propria sperimentazione scientifica di massa, furono un impressionante aumento di neoplasie vaginali e di tumori alla placenta e all'utero. Il cortometraggio di Melanie Light, The Hair della Mandria, visibile attualmente sul web, rende esplicita proprio la connessione a cui fa riferimento l'Adams, cioè la femminilizzazione e la sessualizzazione degli animali, in particolar modo quelli da reddito, e le donne assoggettate dai dispositivi di produzione della merce attraverso dei veri e propri processi di animalizzazione. La regista americana si serve di uno dei generi cinematografici oggi più popolari, l'horror, anzi un suo sottogenere, il cosiddetto torture porn, che ha tra i suoi massimi divulgatori registi come Eli Roth, pupillo di Tarantino e autore di Hostel 1 e 2. Ora è evidente il messaggio ecocritico del film, l'intento che la regista si prefigge è quello di scuotere le coscienze degli spettatori sull'oppressione e lo sfruttamento degli animali da reddito usando i toni e gli stili del repellente. Per rendere esplicita la relazione tra donne in gabbia, munte e ingravidate e lo sfruttamento di vacche da latte nella filiera dell'industria casearia, per usare le parole della regista intervistata sul blog Animaliena, il film sfrutta alcune caratteristiche del prison movie femminile, sottogenere molto in voga negli anni 70, eleggendo il tema della ribellione ai propri malvagi aguzzini come principale fonte di ispirazione. Per enfatizzare l'effetto di realtà e turbare la coscienza dello spettatore, la regista fa un uso esasperato della macchina a mano, che prende quasi a schiaffi i corpi e i volti dei personaggi, non lesina in dettagli raccapriccianti e indugia sul martirio delle donne imprigionate e seviziate. In questo modo, ricalcando gli stilemi dell'horror contemporaneo, il film annichilisce lo spettatore, che non ha nessuna possibilità di riflettere su ciò che sta vedendo, finendo per associare lo sfruttamento animale ad una mera questione di malvagità della specie umana. Come dice l'Adams, citando Modi di vedere, un bel saggio di John Berger, un approccio ecocritico riguarda anche che cosa e come si vede, perché il linguaggio audiovisivo è potenzialmente un linguaggio oppressivo. Guardare nella cultura occidentale, dice l'Adams, significa che un soggetto guarda un oggetto alle spese di un altro essere che diventa quell'oggetto. Il film non si sottrae purtroppo alla resa incondizionata del new horror alla dittatura dell'onnivisibilità e della totale esplicitazione dei contenuti. Questo mio imbarazzo viene in qualche modo condiviso anche dalla regista, da Melanie Light, che probabilmente è preoccupata che il film possa essere apprezzato solo dai fanatici del cinema horror, assembla nei titoli di coda un montaggio di immagini di repertorio di allevamenti e di macelli. Il merito maggiore del film, comunque, a mio parere, è dato da quel fuoricampo, sempre stromesso dalle inquadrature, fuoricampo come spazio della libertà e della vita, che si contrappone agli spazi angusti, claustrofobici e terrificanti dell'allevamento intensivo a cui aspirano le donne recluse nella loro ribellione e che dovrebbe essere garantito ad ogni essere vivente, senza nessuna preclusione di specie, né tantomeno di genere.